Allora possiamo riprendere col secondo capitolo di questo seminario che verrà introdotto, come vi dicevo, da Bino Livi.
Forse la maggioranza dei presenti mi dirà che sono fuori tema rispetto a quello che è stato detto prima e dagli oratori precedenti. Probabilmente in miglior modo di quello che cercherò di fare. In ogni caso, sto facendo. Lo devo tenere in mano? Non ho pratica io di queste cose. E mi mettono in soggezione queste tecnologie. A proposito di tecnologie, appunto, io volevo parlare un momento del scoppio della tecnologia di questi ultimi anni in materia di media e di quel che sta avvenendo in un paese che molti di voi conosceranno forse meglio di me, che sono gli Stati Uniti, perché da cui io ritorno, nonostante la nube islandese abbia terrorizzato l'equipaggio, che si sia fatto assolvere i peccati prima di partire da Chicago. Cosa degna di cosa mio caro Melodia, degna di ogni partecipazione e approvazione da parte anche di uno come me, che tu hai bollato per sempre come bestemmiatore. Dicevo che la questione, una questione fondamentale nella quale sono stato coinvolto e per la quale ho fatto un viaggio frettoloso e non detto agli amici, per esempio, perché non avevo praticamente il tempo né la figura meravigliosa di Bruno Suomelvico e di Gerardo Mombelli mi si sono stagliate per ricordarmi della loro esistenza durante un paio di settimane, quel che ho potuto riflettere, potuto apprendere, secondo, e riflettere, terzo, approfondire la cosa, la discussione e rifletterla per conto mio. È quello sull'impatto delle nuove tecnologie e delle nuove ricerche in materia, che è uno dei problemi di cui si parla molto al di là dell'Atlantico e di cui naturalmente quelli che provengono da qua dell'Atlantico sono rimasti indegnamente piazzati, spiazzati, che è quello dell'impatto delle nuove tecnologie sulla società di oggi e soprattutto sui media di oggi. Io mi sono permesso di dire che per quel che riguardava l'Europa e per quel che riguardava la mia esperienza europea e italiana, l'impatto delle nuove tecnologie non aveva una grandissima conseguenza sulla realtà di oggi e che comunque tenendo conto del leggero o più o meno grande ritardo dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti in questa materia come in altre, sarebbe troppo presto il pronunciarsi e il definire e dare definizioni in proposito. Volevo dire, volevo richiamare la vostra attenzione, però mi sembra che sia una buona occasione questa, sul fatto che se ne discuta, cioè se ne discuta e se ne... si operi molto sotto questo profilo e che i noti risultati di Apple o di altre imprese o sodalizi di imprese al di fuori non europee abbiano dato tali conseguenze da forzare la riflessione di coloro i quali sono gli addetti ai lavori, insomma, sono i competenti in materia. La verità è che la televisione e i media e gli altri media sui quali la tecnologia ha portato ha avuto risultati notevoli sono due cose abbastanza distinte che si intersecano soprattutto laddove c'è molto da fare ed anche negli Stati Uniti ed anche soprattutto negli altri continenti Asia compresa e Africa non esclusa e si stanno febbrilmente discutendo e riflettendo. C'è naturalmente una concorrenza, prima di tutto la concorrenza tra mezzo televisivo e mezzo mediatico, per capirsi meglio internet, la concorrenza è una concorrenza da noi prevista e da noi discussa, parlo di noi, non tanto per darmi le arie di una dizione maiuscola, ma perché ne abbiamo discusso nei nostri libri ormai forse dimenticati, che sono quelli scritti da Bruno Smalvico e da me negli anni a cavallo degli anni 80 e 90 e che naturalmente era in cui credo che in sostanza la novità fosse la cosa nuova su cui dare una riflessione era da parte nostra mille volte sottolineata come quella dell'immagine del futuro. Ora, l'immagine del futuro non era esatta, però l'immagine del presente è più vicina a quella che noi pretendavamo essere l'immagine del futuro. In ogni caso ci fu una specie di polemica tra noi due, che eravamo autori degli stessi libri, e più o meno avevamo le stesse idee, anche perché Bruno era molto più reticente in materia di concorrenza che di quello che non fossi io, che mi lanciavo invece in previsioni e in profezie che forse non del tutto esatte, ma che comunque contribuivano alla visione dei problemi di oggi. Ecco, vorrei richiamare coloro i quali si occupano di questi problemi, come il professor Soric ed altri personaggi qui presenti, sulla questione dei media e della televisione in Italia rispetto alla funzione pubblica nei media, che cosa che è stata molto, molto meno discussa e riflessa in questo paese in questi giorni. In effetti la questione è tutt'altro che chiusa, la questione è tutt'altro che conclusa. La questione dell'avanzata dei media rispetto alla televisione e la difesa della televisione, che con questo che voglio dire che con questo che da questa polemica riceve sostanza di vita. Qui naturalmente, mi scuso, io sto parlando dei massimi problemi, ma i massimi problemi sono all'avanguardia nell'avanguardia di qualsiasi movimento di civiltà, ed è quello che ed in questo raggio di pensiero che noi stiamo riflettendo in questi giorni. Quindi la nube di Islanda mi ha liberato dalla possibilità, dalla necessità, dall'obbligo di rispondere a tutte le obiezioni e alle insinuazioni che oltre oceano vengono fatte nei confronti dell'Europa e soprattutto nei confronti delle istituzioni europee, perché gli americani, almeno gli americani di Chicago, hanno un concetto delle istituzioni europee piuttosto curioso, anche perché ritengono che abbiano poteri molto più vasti di quelli che non gli sono conferiti oggi, e che quindi abbiano messo all'ordine del giorno il problema dei media e il problema dei rapporti tra media diversi e delle tecnologie e degli sviluppi delle tecnologie in modo diverso, naturalmente, perché essendo di tecnologie diverse non è vero che quando si entra in un periodo tecnologico tutte le tecnologie vanno avanti con passo uguale. Si rende conto benissimo, basta una riflessione e una conversazione tra di noi, che è una delle giuste testimonianze per farci pensare e dire il contrario. Ecco, questo volevo dire in questa riunione alla quale io partecipo per esclusiva bontà personale e insistenza di amici, ma alla quale non sono assolutamente preparato, che bisogna che nelle parole che ho udite sino adesso in questa sede non ho trovato un accenno alle grosse polemiche che nell'altra parte dell'Atlantico si stanno procedendo e stanno avendo il primato, una primazia rispetto ad altre.
Ci arriveremo, speriamo.
Ecco, ci arriviamo.
Bino Olivi, grazie per questo suo intervento. L'intervento, le parole di Olivi e di Ibert anticipano in qualche modo l'esito che poi il lungo processo che Soric ha cominciato a descriverci ci porterà. siamo al secondo capitolo di questo processo, che è un capitolo che determina poi l'esito che noi abbiamo sotto i nostri occhi e che in sostanza l'abbiamo riassunto con un periodo vastissimo che va dalla fine del monopolio, quindi la riforma del 75, all'offerta cosiddetta multipolare, quindi alla frammentazione, alla segmentazione, alla fine anche delle grandi narrazioni e quindi al dispiego, diciamo così, di un esito che la postmodernità, insomma, ci aveva in qualche modo preparato. Anche qui, Sorice, è difficile riassumere tutti questi temi, ma insomma proviamoci in un quarto d'ora se ci riusciamo.
Sì, grazie ancora a Giorgio Zanchini, ma in realtà anche in meno tempo, così cerchiamo di recuperare un po' di spazio temporale per il dibattito e per la terza parte, che peraltro riprenderà alcune delle suggestioni che giustamente il professor Olivi metteva in risalto. E, non ho la pretesa peraltro di rispondere né ora né tantomeno nella parte finale alle suggestioni, alle domande che amici, maestri e colleghi insomma hanno posto poco fa. Il massimo che posso fare è, come dire, in qualche modo interloquire con le loro suggestioni, appunto, cosa che farò appunto alla fine. Ne approfitto però per riprendere in questa seconda parte proprio una cosa che aveva detto il professor Fabbri a proposito della TV pedagogica. Come lui non ha usato questo termine, lo uso io, come accidente, no? Come accidente della storia dei media in Italia, che è peraltro una cosa su cui mi ritrovo pienamente e credo si sia, spero almeno si sia capito dalla prima parte del mio intervento, che è credo suffragata da questa seconda parte in cui invece cerco di mettere in risalto, lo farò nel più breve tempo possibile, proprio il passaggio dalla TV pedagogica come accidente della storia dei media alla televisione, che diventa invece broadcast tradizionale in qualche modo più in linea con le altre esperienze europee e non con la fine del bernabeismo, se vogliamo chiamarlo così. L'unico intervento a cui anche in questo caso non rispondo, ma che so che lui ha un aereo nel tardo pomeriggio e quindi a cui do immediatamente non una risposta ma un contributo alla discussione, è quello dell'amico Matthew Hibbard, rispetto ad una cosa molto importante che lui ha detto e che io reputo di straordinaria importanza, che è quello del concetto di coesione sociale, che è appunto il tema di questa mia seconda parte. Il concetto di coesione sociale che a me sembra non possa più oggi essere declinato come semplice unità di intenti e di scopi, ma che vada invece ridefinito come appartenenza elettiva fondata su valori condivisi, quindi diciamo su una prospettiva fondamentalmente diversa. Ne approfitto per una facile battuta: Matteo sa come la penso su alcune cose, è uno dei miei migliori amici, quindi posso permettermi questa familiarità. È vero che in qualche modo il servizio pubblico radiotelevisivo britannico mette in crisi quella coesione fondata su unità di intenti e di scopi che nasce con l'Act of Union del 1707. È anche vero che non so fino a che punto l'Act of Union possa essere definito un processo di fusione e non invece semplicemente un processo di annessione, ma su questo ovviamente lui sa benissimo conosce benissimo la mia simpatia per il sì, esatto, la mia simpatia per il nazionalismo scozzese, ma che è un nazionalismo peraltro atipico rispetto ai vari nazionalismi che sono diffusi nel mondo. È un nazionalismo molto poco localistico, come si sa, no? Un nazionalismo molto europeista, peraltro, è molto fondato sull'integrazione, sulle differenze. I candidati non nati in Scozia e addirittura appartenenti ad altre confessioni religiose sono più percentualmente presenti nello Scottish National Party che in altri partiti. Insomma, la tipicità di questa vicenda poco nota in Italia è sicuramente molto interessante, ma con Matteo insomma avremo sicuramente modo di parlarne. Invece vado direttamente su questo tema, che è quello della media coesione sociale e identità plurali. Bene, allora, che cosa succede? Proseguo in questa solo apparente, ripeto, ricostruzione storica. Che cosa succede con la fine degli anni 70? Diciamo che c'è un... la legge di riforma del 75 rappresenta un tournant epocale straordinario, perché sancisce un passaggio che dal punto di vista politico è di grande importanza a mio avviso, cioè il passaggio dal potere della maggioranza al potere condiviso, almeno in teoria, naturalmente. La logica tanto criticata spesso che poi è in qualche modo susseguente alla legge di riforma del 75 è la nascita della lottizzazione, no? Parola su cui si sono spesi fiumi d'inchiostro e su cui peraltro Paolo Mancini ha scritto di recente, proprio nel secondo incontro di Infocivica del 2009 se ne è discusso, insomma un libro molto importante. L'ho detto più volte, lo ripeto ancora anche in questo nostro pomeriggio di discussione. Io credo che in realtà l'esito della lottizzazione sia semplicemente l'aberrazione di un meccanismo di condivisione del potere che rispondeva ad una logica di modernizzazione nazionale, di una svolta del servizio pubblico proprio in direzione di quella, almeno teorica, ripeto, di quella idea ritiana in cui il servizio pubblico si poneva o si dovrebbe porre come garante dei meccanismi di controllo democratico condiviso. Quindi il paradosso è che quella legge in qualche modo non soltanto modernizzava la televisione, ma modernizzava anche il concetto stesso di servizio pubblico, trasformando l'idea stessa di servizio pubblico da strumento attraverso il quale si faceva crescere la consapevolezza linguistica, culturale e quant'altro del paese, verso una cornice, questo è il servizio pubblico della modernità, diciamo, una cornice in cui lo scambio sociale, lo scambio democratico, lo scambio di esperienze diventa appunto uno scambio condiviso. Sappiamo che poi la storia è andata diversamente, nel senso che a quelle buone intenzioni, non a caso... Che sono poi l'elemento principale che lastrica l'inferno, a quelle buone intenzioni purtroppo corrisponde un esito, quello della lottizzazione, a volte anche selvaggia, che in qualche modo tradisce quelle aspettative. Ma, ripeto, paradossalmente la lottizzazione non è altro che l'aberrazione di quel sistema di condivisione dei poteri e di controllo condiviso, che non è il consociativismo che poi si avrà negli anni successivi, ma è veramente una condivisione di esperienze. Ecco, allora, il grande paradosso è che il passaggio dalla condivisione del potere al consociativismo e anche il passaggio dal potere della maggioranza al potere condiviso e di nuovo al potere di alcune maggioranze. Il paradosso è che il fallimento di quel progetto, che comunque era un progetto alto, il fallimento di quel progetto non solo non riporta al potere della maggioranza, detestabile ma comunque per certi versi ancora accettabile, ma porta al potere di alcune maggioranze, anzi delle oligarchie. E questo naturalmente rappresenterà uno dei momenti di svolta anch'essa epocale, ma ahimè in negativo, del servizio pubblico nazionale, che in qualche modo rappresenta il vulnus col quale ci stiamo ancora confrontando. In quello stesso periodo, un periodo che va grosso modo fra la fine degli anni 70 e la seconda metà degli anni 80, c'è un altro aspetto molto interessante, anzi due direi molto interessanti. Da una parte è lo sviluppo di quelle spinte edonistiche che rendono nuovamente di moda il consumo vistoso, no? Lo sciupio. Gli anni Ottanta sono l'epoca scintillante dei consumi appariscenti, sono l'epoca della conquista di una legittimazione sociale attraverso il possesso dei beni, ma paradossalmente però sono anche, grazie a questo, l'epoca della presa di consapevolezza della necessità del possesso dei beni, no? Come dire, si tratta di un elemento, di un meccanismo che apparentemente è contraddittorio: da una parte il consumo vistoso, ma dall'altra parte proprio questo consumo in qualche modo favorisce, no? la consapevolezza che il consumo di beni, il possesso dei beni, sia anche parte di una costruzione identitaria, E quindi in qualche modo già in questo prima, in questo passaggio fra gli anni 70 e gli anni 80, le merci come status symbol si avviano a diventare style symbol senza che in qualche modo questo sia immediatamente percepibile. Secondo elemento importante è relativo alla lacerazione del tessuto sociale che in quel periodo è molto evidente. Noi abbiamo detto, avevo detto prima, nella prima fase della televisione pedagogica noi assistiamo ad un tentativo di composizione della lacerazione culturale e politica del paese attraverso appunto una unità di intenti, una condivisione attraverso i contenuti della televisione, non solo ovviamente della televisione, ma di questo che stiamo parlando, quindi io enfatizzo il ruolo della televisione in questo caso, che in realtà poi ha esiti abbastanza controversi. Con la seconda metà degli anni 70 noi abbiamo lo sviluppo di una crisi economica, una cosa di cui non dovremmo dimenticarci, susseguente alla crisi petrolifera e poi ai grandi momenti di crisi dell'industrializzazione nazionale, che conducono quasi inevitabilmente verso una lacerazione sociale che è molto più grave di quella post-bellica. Qui non c'è più la lacerazione derivante da due grandi progetti, che comunque, quello cattolico e quello comunista, che comunque condividono tutto sommato un progetto d'uomo e un'idea di società. Qui c'è una lacerazione che è invece una vera e propria lacerazione per classi e per gruppi sociali. È una lacerazione in cui la società italiana, il triangolo, la piramide sociale che era uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e che a poco si attenuava diventando un rombo, tende in questi anni a ritrasformarsi nuovamente in piramide o comunque in un romboide in cui il vertice alto è molto più ristretto, no? Un romboide irregolare, molto più ristretto il vertice alto rispetto a quello basso. No, in cui dunque il potere economico e il potere anche di controllo sui meccanismi di distribuzione dell'informazione è molto più ristretto a nuclei di cittadini che in qualche modo godono di privilegi economici e in qualche caso ovviamente anche politici. Diciamo la trasformazione anche della politica da esperienza condivisa a esperienza oligarchica comincia, ha i suoi prodromi già in questa fase, anche se apparentemente siamo in presenza di una politica condivisa. Uno dei grandi errori di prospettiva storica che si fa analizzando questa epoca è quella di leggerla talvolta come il grande periodo eroico della partecipazione sociale e politica. Ma mi piace ricordare che questo è vero soltanto in parte. Mi piace ricordare per esempio che i grandi successi della sinistra italiana di quegli anni sono successi percentuali, non sempre sono successi in valore assoluto, e che in realtà iniziano proprio a partire dal 79, dalle elezioni europee del 79, i primi processi di disaffezione alla politica e di astensionismo, dato strutturale delle elezioni europee, certo, ma comunque segnale, campanello d'allarme molto importante in una società come quella italiana che aveva vissuto l'appartenenza alla politica e comunque il coinvolgimento nella politica come tratto caratterizzante anche del suo stesso modo di autorappresentarsi. Quindi diciamo, qui c'è un altro dato spesso sottovalutato, no? Che è quello della crisi dei grandi partiti, non soltanto della Democrazia Cristiana, ma anche del Partito Comunista, che comincia a svilupparsi proprio in quegli anni e che assumerà la sua rilevanza soltanto negli anni successivi, ma che è già presente all'inizio degli anni Ottanta. Sono gli anni in cui, non dobbiamo dimenticarlo, il Partito Comunista diventa il primo partito nazionale. Lo diventa anche sulla spinta di una serie di elementi di carattere emotivo. Non dimentichiamo che nell'84 c'è la morte di Enrico Berlinguer, ma al tempo stesso però sono già in quel momento presenti i segni di una stanchezza, di una disaffezione verso la politica tradizionale, che sarà poi evidentissima soltanto 3-4 anni dopo e che non si può spiegare semplicemente con un passaggio repentino dalla grande partecipazione, dai grandi successi, alla disaffezione, agli insuccessi in un'epoca, 3 anni, 4 anni, che non giustifica in nessun modo un cambiamento che invece è giustificabile solo se lo analizziamo a partire dal decennio precedente. Bene, in questo periodo la televisione svolge un ruolo curioso, a mio avviso, no? Perché da una parte è lo strumento di legittimazione del consumo, è lo strumento di legittimazione proprio di questa visibilità del consumo. Dall'altra parte viene chiamata dalla politica, dalla società civile, a svolgere un ruolo che essa però non può più avere. Ha perduto quelle caratteristiche di medium pedagogico, non riesce ad avere, a causa di quelle buone intenzioni della democratizzazione del sistema che si sono trasformate in lottizzazione invece, no, non riesce ad avere questo ruolo di garante del sistema democratico e diventa sostanzialmente due cose contemporaneamente. Diventa il terzo ramo del Parlamento, diventa il luogo in cui si dibatte delle vicende della politica italiana, ma si dibatte non attraverso una funzione di tipo regolatorio, ma attraverso una funzione di tipo partigiano, quindi in qualche modo viene svelato anche il meccanismo ideologico della televisione, no? Per certi versi la televisione contiene al suo interno i propri anticorpi, no? Detto in altri termini, la competenza televisiva che la televisione ha dato agli italiani, l'abitudine a leggere i fenomeni televisivi in maniera anche talvolta complesso e articolato favorisce lo svelamento dei meccanismi ideologici sottostanti all'esperienza televisiva. Non c'è bisogno di scomodare Stuart Hall per ricordare come il pubblico ha questa capacità critica, almeno in parte, di in qualche modo reinterpretare i testi di cui fruisce, no? E questa reinterpretazione determina poi appunto non soltanto lo svelamento del carattere ideologico della televisione, ma anche la sua delegittimazione sociale. Come dire, la televisione negli anni Ottanta comincia a essere considerata uno strumento di parte, paradossalmente più ancora di quanto lo fosse considerata negli anni Sessanta. È uno strumento di parte, è uno strumento che viene percepito come soltanto di alcuni, in cui soltanto alcuni possono parlare, ed è funzionale ad un progetto politico. Questa è la percezione, non è detto che sia vero, ma è sicuramente vero che la percezione collettiva, la percezione della politica istituzionale, ma anche della politica di base, di quella fatta nelle associazioni, nei movimenti, nei gruppi, in tutta quell'area del prepolitico che in quegli anni si cominciava a sviluppare in Italia, è questa la percezione che predomina, la percezione di una televisione che è sempre più di parte e sempre meno strumento di coesione. Ma a questo punto la coesione viene meno non soltanto perché è venuta meno questa unità di intenti e di scopi, ma perché è venuta meno nel Paese anche, a mio avviso, una condivisione dei valori profondi dell'appartenenza, ad un tessuto nazionale. Non è un caso che la televisione in questa fase si concentri, o meglio, gli studiosi che parlano di televisione, che si occupano di televisione in quegli anni, si concentrino su un problema assolutamente falso, quello dello scontro fra educativo e ludico. Si dibatte con l'avvento della televisione commerciale se la televisione debba avere ancora una funzione educativa e se sì quale, o se invece la televisione debba svolgere soltanto una funzione in qualche modo di carattere intrattenitorio. Come se una televisione divertente non potesse essere anche, come dire, costruttrice di identità, come se una televisione leggera non potesse essere anche paradossalmente più pedagogizzante di quanto non lo fosse una televisione seria o seriosa. E il grande paradosso di questi anni è che non ce ne rendiamo conto, ma ci sono due grandi agenzie paraeducative che nel paese si muovono cercando in qualche modo di realizzare un progetto più o meno condiviso di società, che sono la televisione pubblica e la televisione commerciale. Forse sarebbe opportuno cominciare a parlare con gli anni Ottanta non più della televisione, ma dei diversi modelli televisivi, che sono molto diversi non soltanto nella programmazione, ma anche nelle spinte che li animano, no? Che sono due diversi modelli di società che in qualche modo vengono presupposti dalla televisione, del servizio pubblico, di quello che ancora è e soltanto in parte il servizio pubblico da una parte, e il modello berlusconiano della televisione che si sta sviluppando in quegli anni. Ecco, allora, a mio avviso questo periodo storico è straordinariamente importante, anch'esso meno studiato di quello che appare, proprio perché non sempre ci rendiamo conto di un altro grande passaggio, che è l'ultimo, il terzo che qui segnalo, e cioè quello della considerazione della cultura come commodity. No, la cultura diventa un bene ineludibile, ma al tempo stesso anche un bene, appunto una merce, una merce che può essere scambiata. E se questo da una parte la popolarizza, dall'altra però la rende un oggetto della fidelizzazione e dunque in qualche modo costringe la televisione a perdere, lo dico molto banalmente, è una cosa che è ampiamente nota, costringe la televisione a perdere quel suo ruolo più presunto che reale di leader sociale, per diventare invece un semplice terminale di un mercato nel quale bisogna inseguire un pubblico sempre più difficile da raggiungere, proprio perché più competente, ma paradossalmente sempre più facile nei gusti, proprio perché più avvezzo alle diverse forme di un consumo culturale che è sempre più mercificato. Con questo non voglio naturalmente riproporre un modello che è lontanissimo dalla mia stessa idea di cultura alta versus cultura bassa, una distinzione alla quale non ho mai creduto, che continuo a ritenere assolutamente inadeguata, ma è evidente che il modello televisivo di quegli anni, se è da un certo punto di vista un modello che in qualche modo va in linea con le esperienze televisive di gran parte d'Europa e anche degli Stati Uniti, dall'altra parte però diciamo cancella qualunque velleità del servizio pubblico di essere garante di una qualche forma di unità o condivisione nazionale. Se negli anni 60 il servizio pubblico comunque era stato, attraverso la spinta pedagogizzante, un luogo di condivisione dei valori nazionali, negli anni 80 il servizio pubblico non è altro che il portato di una vecchia idea di collettività nazionale basata solo ed esclusivamente sul territorio, in cui le stesse minoranze sono assenti, in cui è assente tutto ciò che in qualche modo è il nuovo e che in qualche modo vede con sospetto anche tutte le tecnologie che si stanno sviluppando in quegli anni e che rappresenteranno di lì a poco una condanna senza appello per quel modello di servizio pubblico. Fa eccezione nell'ultima fase, diciamo, di questo periodo di crisi del servizio pubblico, l'esperienza anch'essa atipica come era stato atipico il servizio pubblico degli anni 60, come era stata atipica quella televisione fondata, come giustamente diceva prima Paolo Fabbri, solo ed esclusivamente sulla spinta pedagogizzante degli anni 60, un altro accidente della storia dei media italiani, che è l'esperienza di Rai 3, che è un'esperienza da questo punto di vista non straordinaria soltanto perché innovativa, ma straordinaria perché inserita all'interno di un progetto di servizio pubblico che paradossalmente è solo in parte quello della RAI, è ancora meno quello del potere politico, e che è l'unico esempio forse di vicinanza alla idea rifiana del servizio pubblico, ma che, come è noto, dura un arco di tempo molto limitato e che peraltro lascia soltanto nella programmazione, peraltro in maniera importante, degli strascichi, ma non certo nelle policies del servizio pubblico un peso rilevante.
InfoCivica ha chiamato a discutere su questo secondo, anche qui densissimo capitolo, Stefano Balassone, Giuseppe Richeri e Manlio Camarata. Siccome Sorici ha chiuso questo suo intervento richiamando l'esperienza di Radio 3, mi sembra l'intervento di Balassone sia assolutamente necessario subito, anche perché ha svolto ha avuto il privilegio di svolgere un ruolo assolutamente fondamentale accanto ad Angelo Guglielmi, con il quale ha anche scritto e descritto queste esperienze. Per cui la domanda, oltre ovviamente a considerazioni a margine dell'intervento di Sorice, la domanda che riprendo anche dalle parole di De Mauro è legata alla consapevolezza che avevate voi dirigenti dei processi che ci ha descritto Sorice. Ovviamente la risposta sarà un sì sonoro, sì, però è importante.
Eravamo piuttosto consapevoli, tant'è vero che scrivevamo quello che stavamo facendo. La ragione per cui con Guglielmi abbiamo scritto è perché in qualche maniera impattavamo con delle visioni, con dei concetti, allora sentivamo il bisogno anche di metterle a punto, ed è un processo piuttosto cosa. E condivido la definizione di accidente, perché è dell'esperienza di Rai 3, perché è vero che è, come dire, è avvenuta in una piega del accidentale di rapporti di forza, cose eccetera, quando invece tutti i riferimenti strategici per come dire, fare una TV popolare ma non commerciale, che poi alla fine questo era, alla fine sì, noi dimostravamo che si poteva fare, però non gliene importava niente a nessuno. E quindi però capitano, insomma, è stato comunque un privilegio. E io farei un salto sull'oggi, se posso, cercando di prendere. Allora, mi capitava di leggere sul report 2008, non mi ricordo, di Channel 4, una empiricissima spiegazione del perché serve un servizio pubblico. Nulla mi persuade più di questa che ho sentito, ed è, dice, ma come serve il servizio pubblico proprio mentre tutto si frammenta? E dice, è proprio per quello, perché è l'unica occasione di avere una agorà di massa, perché le forze dell'impresa sono talmente occupate a fare nicchie, a frammentarsi, giustamente, no? Seguono la loro vocazione, che l'elemento della, se pensiamo che il momento della, la chiamo agorà di massa in termini un po' alti, insomma, quello in cui si radunano i milioni, diciamo, per almeno teoricamente vivere delle narrazioni o delle esperienze comunitarie, quello finisce che sempre più lo farà il servizio pubblico, perché se voi andate a guardare anche cioè al polo opposto c'è l'esperienza ammirabile dei grandi gruppi integrati nordamericani. Allora, lì ci sta tutto, ogni media concepibile si raduna dentro quei gruppi ed è in sinergia un pezzo con l'altro. Infatti si sono aggregati storicamente pezzo dopo pezzo. Il cinema, gli stessi che facevano il cinema negli anni 20 cominciavano a mettere una mano nella radio, poi hanno regolato i rapporti con la televisione. Oggi lì tu trovi in questi grandi gruppi tutto ciò. Ma il loro mezzo corale più che la televisione è il cinema. E lo stesso cinema non svolge più tanto, poi a ben vedere, tranne eccezioni, no? Che tutti andiamo religiosamente a vedere, ma non svolge più tanto la funzione di romanzo popolare quanto di blockbuster. Perché chi paga il cinema? Lo pagano gli adolescenti e il rent, insomma, il videonoleggio, queste cose qua. Ma questo è un processo che è da parecchi anni, eh? Cioè, una delle ragioni per cui la RAI è andata in crisi come programmazione all'inizio degli anni 90 è che l'America non faceva più film comunitari, ed era tutto un ritorno al futuro qua, ritorno al futuro là, no? Cioè, quindi, allora, in questo quadro io devo dire, ho apprezzato una volta di più l'efficacia dell'approccio empirico britannico, no? In cui ha detto, perché altrimenti chi lo fa? C'ha ragione, secondo me, senza altre spiegazioni, senza bisogno di dire per fare migliore il paese, per fare, no, c'ha una sua, perché fa un prodotto che altrimenti non esisterebbe. Detto questo, quello che è finito del tutto è, secondo me, la velleità, perché la realtà non c'è mai stata, del servizio pubblico inteso come decalogo. C'è stato un grande uso di decaloghi, li metterei insieme con i codici deontologici, insomma sono simpatici oggetti di pessimo gusto che lasciano il tempo che trovano. Tant'è vero che non hanno mai funzionato. Quello che invece c'è è, partendo dall'esistenza di una funzione comunitaria, che era quella che ricordavo prima, è il fatto che tu non puoi considerare oggi una televisione se non nel quadro del mondo. Cioè, perché una televisione è agita dai grandi scambi mondiali. Tu non è che puoi pensare di fare un progetto solo passivo, adesso mi spiego, un progetto solo passivo di servizio pubblico, vale a dire noi ci mettiamo qua in Italia, tiriamo un filo spinato e ci facciamo delle cose. No, perché bene o male è sempre un'industria televisiva quella, radio, televisiva, cinema, insomma, è sempre industria. E l'industria oggi, specialmente nei media, la fai soltanto su un orizzonte globale. Allora, a questo punto, come fa ad esistere una azienda di servizio pubblico in termini sensati, non attaccata al filo del gas, diciamo sempre in debito d'ossigeno, mal legittimata, va visto rispetto alla sua necessità di vita o di morte, di stare, di fare la sua parte nel movimento della grande industria globale dei media, perché altro progetto non c'è, specialmente per un servizio pubblico, per un'azienda di un paese di 60 milioni di abitanti. Qui non è che parliamo del servizio pubblico di un paese di 3 milioni di abitanti, si fa le sue canzoni delle valli e ha risolto. No, qui tu o giochi grande o fai ridere. No? Allora, io ricordo che non è originale porsi questo problema, tant'è vero che se l'ha appena posto Sarkozy, che ha cambiato la constituency, come si dice, di France Télévision, perché nel momento in cui ha cambiato la base finanziaria, gli ha cambiato la testa. E ha fatto un'opera sacrosanta, perché Sarkozy, tardi, perché nelle esperienze francesi, come sempre, c'è molto d'Italia e molto di Gran Bretagna, no? E i francesi stanno lì un po' in mezzo. In questo caso Sarkozy ha lasciato un po' d'Italia e si è preso un po' più di Gran Bretagna, perché l'esistenza di soggetti alimentati da risorse in maniera esclusivamente pubblica è, per i paesi, per le comunità del tipo quella italiana o quella inglese o quella francese o quella spagnola, cioè non le mega comunità come gli Stati Uniti, ma per queste mezze forze o medie forze, è fondamentale per essere protagonisti anziché semplicemente consumatori. Il che non è, ha molto a che fare con la coesione sociale. Perché io ci credo poco alla coesione sociale perseguita attraverso discorsi sulla coesione sociale. No, vedo la coesione sociale se si attivano dinamiche di fare, industrie, attività, mestieri, che appassionano chi li fa e che ci trova il suo gusto. Quella è coesione. Allora, senza un approccio di tipo, io credo, Sarkozy, BBC Channel 4, non è solo questione di risorse pubbliche, perché Channel 4 si mantiene con la pubblicità, però è stato costruito in maniera da... è un po' quello che avrebbe potuto essere la terza rete, diciamo, che poteva benissimo arrivare a reggersi con entrate commerciali, senza diventare una TV commerciale come le altre. Ma insomma, a parte questo. Allora, a questo punto il senso, in una situazione in cui la RAI è chiaramente priva di orizzonti, perché provate a domandare a uno della RAI, scusi, dove andate? Che ne so, stiamo. No, per forza, ma voglio dire, non è mica una questione di insufficienza degli uomini. Sei costretto in una funzione complementare a un monopolio privato. non hai nessuna delle condizioni per esprimere una tua soggettività, che devi fare? Allora, quindi,
ma non ci hanno dato lo stipendio oggi.
Sì, ah, pensa. Sì, beh, questo è una vecchia, io l'ho già fatta questa parte, è tempo dei professori. Allora, quindi, sapendo che in Italia non è come andare in salita a fare questi discorsi, ma è come camminare sul soffitto, ecco, per non dilungarmi, proprio in una situazione disgraziatissima in cui la TV commerciale ha occupato la politica e la politica ha saturato il servizio pubblico, no? Uno dice, vabbè, è un disastro, questo mi rende più debole di dire, più agevole dire come dovrebbe essere, poi magari verrà che ti scoraggi, però è inutile fare i conti con la governabilità attuale. Allora tutto lo ridurrei in tre I, che sono la indipendenza, l'industria e l'innovazione. Trovate ampiamente questi concetti nelle chart della BBC, The Channel 4, in maniera un po' più azzeccagarbugliesca in Francia, solo a chiacchiere in Spagna, eccetera. No? Allora, poi andando al concreto, che significa? L'indipendenza non è uno statuto, l'indipendenza è una governance, cioè non è un controllo che qualcuno fa su quello per assicurarsi che sia corretto, obiettivo e pluralista. La scelta, immagino che dovrebbe essere di quello, tu prima lo rendi indipendente, come fecero a suo tempo con Reith, no? E poi ti scontrerai se hai delle cose da dire, cioè ti metti su un piano potenzialmente dialettico, non di cogestione. Quindi punto l'indipendenza sarebbe la governance. Non a caso è il punto su cui si dicono le chiacchiere più a vuoto, perché quando ti dici no, ci vorrebbe un amministratore delegato unico, e che cambia? No, perché ci vuole sveltezza, come se il problema della RAI fosse quello di essere gestita in maniera efficiente. Anche la ghigliottina può essere gestita in maniera efficiente, non so se sia un obiettivo pubblico, sì, forse pubblico, eccetera. Quindi la prima cartina di tornasole, meno chiacchiere direi sulla rava, la fava, il pluralismo, la completezza scritte, e più la costruzione della condizione essenziale perché ciò si attui, che è l'indipendenza, ma strutturata. E gli esempi ci stanno, mi riferisco sempre a questo riguardo all'esperienza inglese. Poi c'è la parte industria e innovazione, che sono strettamente collegate. Channel 4 nell'ultimo bilancio ha speso qualcosa, nell'ultimo report, ha speso qualcosa come 700 milioni di euro, no, per fare film, per fare produzione, film d'entertainment, insomma, per fare vera produzione tutta autonoma, no, ben collegata ai circuiti distributivi mondiali, fa anche un sacco di soldi rivendendo le cose. La BBC è una è quello che è Time Warner, è per l'Inghilterra quello che è Disney, devi aggiungerci anche News Corp e Warner, e forse ancora Paramount, cioè, ecco, quello che questi qua sono nel sistema statunitense, che comunque è un altro ordine di misura, la BBC è per la comunità britannica, cioè riesce a tutelare, ma non in maniera protezionistica, in maniera dinamica, cioè aggredendo il mercato con idee, con cose, eccetera, ma avendo, diciamo, una serie di equazioni nelle mani, i suoi palinsesti, il finanziamento pubblico, insomma, fa industria, e che la faccia con successo è noto, se ne vantano, giustamente, insomma. L'innovazione è legata a questo. L'innovazione tocca anche, e ho finito, l'argomento dei nuovi media, dei future media, come li chiama, perché Dio chissà quanti ce ne saranno, ma diciamo quella è un po' un'innovazione che viene. Il punto è quant'è tosto il progetto che ci metti dietro. Sia BBC, sia France Television, sia la stessa TVE hanno dei servizi internet di, come la Germania, di calibro imperiale. BBC World è una fantastica banca dati che viene adoperata potenzialmente da 6 miliardi di persone che sanno che ricorrendo lì possono sapere tutto di un paese, quanto possono, come dire, darsi... è un'utilità globale, questo che intendo dire, no? Oggi, esatto, devi per forza ragionare perché non sei più chiuso nei tuoi confini. E poi c'è l'innovazione nel senso di andare a cercare le pieghe della società anziché nascondere, andare a cercare anziché stirarle, no? Cose che in altri paesi sono addirittura, gli viene proprio detto, guardate che voi state lì perché dovete farci divertire, cioè dovete cose, roba nuova, siate trasgressivi, cioè non fateci rivedere le solite cose, cioè abbiamo la TV commerciale per vedere, per fare le cose un po' più da colonnello in pensione, c'è BBC 1, BBC 2 e Channel 4 se la fanno in competizione, France Television è in cerca di un destino. Da noi la situazione, ho finito, è resa terribilmente più difficile perché in tutte queste altre situazioni il comparto privato è in concorrenza. Invece, dato che da noi non c'è, come è noto, la concorrenza nel comparto privato, è inevitabile che l'azienda pubblica, come dire, sia considerata una sorta di compare destinato a stabilizzare il business. Per cui, come vedete, nessuno di questi problemi è probabile che possa essere risolto. Ma io...
Cerco di asciugare il più possibile gli snodi perché siamo un po' in ritardo. Giuseppe Richeri, che ha bisogno di poche presentazioni, io ricordo soltanto per i pochissimi che non lo sappiano, l'esperienza internazionale, il fatto che abbia insegnato e lavorato in tanti e diversi paesi.
Grazie.
Il microfono.
Io non so se ho capito bene quello che ha detto Michele rispetto al passaggio, diciamo, dalla RAI Bernabei alla RAI del post-riforma. Se ho capito bene, tu dicevi che nella RAI post-riforma in Italia c'è una specie di concentrazione del potere sui media, no, di verticalizzazione del potere dei media. Ecco, io non sono molto d'accordo su questo perché se noi leggiamo l'esperienza a partire dal 1976, quindi radio private, poi televisione private, poi la nascita dei network, e insieme quello che succede nei giornali, io penso che il periodo che va dagli anni 75 agli anni 80, a metà degli anni 80, è invece un periodo fantastico dal punto di vista dell'informazione perché c'è la moltiplicazione delle fonti che prima era una cosa impensabile, perché va bene che le radio e le televisioni private dal punto di vista dell'impatto sull'audience sono molto contenute, però sono un'esperienza capillare di persone che sperimentano a produrre informazione, perché migliaia e migliaia di persone sono coinvolte in queste cose qui. E quindi chi produce informazione ha un atteggiamento più maturo, più consapevole, più competente rispetto agli altri mezzi di informazione, questo sicuramente. Seconda cosa, gli anni 80 sono, come sapete, il passaggio, l'aumento del 20% delle copie di giornali venduti, la nascita di una quantità incredibile di testate locali, grazie all'introduzione, diciamo, grazie a tanti fattori che hanno permesso alle imprese di raggiungere un equilibrio economico e ha permesso anche a giornali con 7-8 mila copie di vendita di stare in equilibrio. Quindi se noi leggiamo da questo punto di vista quegli anni, credo che siano anni molto molto interessanti proprio come apertura, come maggiore esperienza anche sul fronte della produzione, eccetera eccetera. Per quello che riguarda la televisione pubblica, sicuramente quello che diceva Sorice lo condivido, il passaggio da un modello pedagogico a un modello di televisione pubblica che deve dare visibilità e rappresentanza a tutta una serie non solo di forze politiche ma anche di territori. Ricordiamoci cos'è il progetto Terza Rete all'inizio, è un progetto di grandissima molto avanzato, poi non sarà realizzato, ma molto importante. Quindi il progetto, se noi leggiamo la legge di riforma, è esattamente questo, cioè dare maggiore rappresentanza e nello stesso tempo creare un allargamento della base produttiva di informazione, di fiction, di tutto quello. Vi ricordate le famose unità ideativo produttive, così addirittura, mi sembra, se ricordo bene, citate nella... Il problema della RAI è che nel momento in cui si formano soprattutto i primi network private, si accorge che la funzione della televisione non è più soltanto quella che lei pensava che fosse, che è quella appunto o di dare rappresentanza o di elevare il livello culturale delle persone o di creare, diciamo, degli elementi, diciamo, di maggiore conoscenza o consapevolezza di quello che avviene nel paese. Perché la televisione commerciale ha una funzione fondamentale per l'Italia d'allora, che è quella non tanto, come dici tu Michele, di legittimare il consumo, ma è quello di formare masse di consumatori che devono confrontarsi con una trasformazione del sistema di distribuzione commerciale radicalmente profondo, che è quello del passaggio dai piccoli esercizi commerciali di quartiere e di strada alle grandi superfici di distribuzione. Se andiamo a prendere quello che succede in questo campo tra il 1975 e il 1985, ci rendiamo conto che circa il 50% delle vendite di prodotti da consumo passano dai piccoli esercizi commerciali alla grande distribuzione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il consumatore, invece di avere la promozione nel punto vendita e quindi formarsi la competenza quando vai dal tuo pizzicagno che dice il prosciutto più dolce, meno dolce, la marca, eccetera, eccetera, deve costruirsi una competenza per riconoscere la marca e attribuire alla marca i contenuti di un prodotto. Perché quando tu vai nel supermercato e ci vai perché il supermercato ti offre il 20, 25, 30% di sconto rispetto agli altri prodotti, devi essere capace di far tutto da te. E questa è la grande funzione della televisione commerciale, che la RAI non può, non ha la cultura per far questo e non può fare, perché come vi ricordate la RAI aveva pubblicità molto contingentata, non soltanto nella quantità ma anche nel modo di presentarla, mentre invece in quegli anni, voi vi ricordate, un film era interrotto ogni 5 minuti, no? Era l'esasperazione, però questo ha giocato. Tutto questo crea nel servizio pubblico sicuramente fino al 70, all'83-84 un profondo disorientamento, che il libro di Ballastrone e Guglielmi, secondo me, descrive in modo perfetto. Perché se mi ricordo bene, nel vostro libro, nel primo, voi citate tre tipi di crisi della RAI: una crisi di identità, una crisi di legittimità e la crisi economica. Io mi ricordo che voi prendete i dati e dimostrate che la RAI nel 1983-84 ha molto meno soldi di quelli che aveva nel 1976, perché il canone non aumenta per ragioni politiche, l'inflazione in quegli anni è al 20%, quindi crisi economica che costringe la RAI a cambiare anche modello produttivo, si passa ai talk show, alle cose che, diciamo, trattengono il pubblico senza però costare troppo. Ma poi c'è anche la crisi di identità, perché la RAI incomincia a capire che quella che lei fa come televisione non è l'unica televisione, ce ne sono altre e altri sono in grado di farla, magari guardando gli altri con la puzza sotto il naso, perché evidentemente per molti anni chi lavorava in RAI considerava la televisione commerciale di infima qualità, così come il cinema guardava la televisione negli anni 50 e 60, esattamente la stessa cosa. E quindi c'è un momento in cui chi lavora in RAI non capisce bene qual è la sua identità, cos'è il servizio pubblico, e poi di legittimità, perché prima era il monopolio e adesso cioè la Corte Costituzionale ritiene che sia legittimo anche per altri fare televisione. Quindi c'è una situazione evidentemente di grande crisi, che poi verrà recuperata a partire appunto con la terza rete di Guglielmi e Ballassone e poi via via. Per venire poi al punto della coesione, io penso che quando noi parliamo di coesione sociale e di televisione, dobbiamo considerare il fatto che non basta che ci sia una televisione pubblica per creare coesione sociale, perché la coesione sociale avviene nel momento in cui le persone guardano gli stessi programmi. Allora, o guardano programmi che hanno la stessa matrice. Allora, fin tanto che c'era la RAI monopolistica, c'era un filo rosso che dava unitarietà alla programmazione. Nel momento in cui con la riforma RAI e con la spartizione poi progressiva nelle tre reti, non c'è più questa coesione. Ogni rete ha una sua linea editoriale, una sua filosofia, risponde a visione della società diversa. Quindi in quel momento lì la possibilità della televisione pubblica di garantire o di essere strumento di televisione finisce. Finisce poi col telecomando che arriva in quegli anni, perché il telecomando è il momento in cui la fruizione televisiva si frammenta in un modo allucinante. Io mi ricordo che alcune ricerche dell'Istituto Gemelli di allora mettevano in evidenza che mediamente chi stava davanti alla televisione cambiava programma almeno 20-25 volte all'ora. Ci rendiamo conto? Mentre prima, siccome bisognava alzarsi dalla poltrona per cambiare canale col dito, molti, anzi la maggior parte, non lo facevano. Quindi è in quel momento che la coesione sociale, secondo me, non è più un obiettivo. Così come non è più un obiettivo quello del servizio universale della televisione. E venendo oggi, io penso che la discussione sulla televisione pubblica, io sono d'accordo con chi ha detto qui che la funzione della televisione pubblica oggi è ancora molto importante e probabilmente in prospettiva lo sarà di più. Però dobbiamo fare uno sforzo per ripensarla profondamente, sia dal punto di vista delle sue funzioni, che non possono più essere quelle della nascita della televisione, mentre invece dietro molti pensieri si pensa ancora che appunto la funzione della televisione pubblica sia quella che era all'inizio, di divertire, intrattenere, educare, eccetera, eccetera, universalmente. Questo non è più possibile, perché una larga parte degli italiani, così come dei francesi, della televisione pubblica non sanno cosa farsene. Non la usano, non la guardano. Perché? Perché chi ha competenze, mezzi e possibilità ha una gamma talmente ampia di fonti che sono non solo televisive, ma internet, ma canali satellitari, ma tutto quel che volete, che della televisione pubblica non ha bisogno, non sa cosa farsene. Allora noi dobbiamo partire da qual è il tipo di società oggi che è profondamente diversa da quella degli anni 50, 60 e 70, e su questa analisi sociale ripensare la televisione. Non pensare alla televisione pubblica perché c'è internet, perché ci sono le nuove tecnologie. Cioè, se noi partiamo dalla trasformazione tecnologica per ripensare alla RAI così come la visione, facciamo un errore drammatico. Noi dobbiamo ripensare la società, vedere cos'è cambiato, capire all'interno di questa struttura sociale chi sono le categorie che hanno prima di tutto bisogno di un servizio pubblico, perché sulla televisione non pubblica non hanno quello che hanno bisogno, e poi residualmente pensare anche a coloro che della televisione pubblica non hanno bisogno. Questo sarebbe una discussione bella. Io ripeto, sono convinto che c'è una quota rilevante, non so se maggioritaria, ma rilevante, degli italiani che hanno capacità, competenze e interessi che prescindono completamente da quello che la televisione pubblica oggi può offrirgli, e che non usano la televisione pubblica perché vanno a trovarsi le cose di cui hanno bisogno altrove, in modo molto eccetera, eccetera. Quindi diciamo penso che oggi ragionare di televisione pubblica pensando ancora che la televisione pubblica ha questo ruolo di creare degli elementi di coesione sia una pista sbagliata, perché ormai è impossibile che ci sia una televisione. L'altra cosa che è un po' più osé, ma che voglio dire lo stesso, è che non possiamo più pensare di servizio pubblico legato a un'impresa televisiva pubblica, perché dappertutto sono dei gran carrozzoni, anche la mitica BBC. Hanno 10, 15, 20 mila dipendenti, fanno mille cose più pur di legittimarsi, certe volte cose che anche non competono a loro. Allora, io mi ricordo che a metà degli anni 80, quando c'era la mitica, tra virgolette, signora Thatcher, la Thatcher incaricò un economista di studiare nuovi modelli di finanziamento non della BBC ma del Peacock, ma del servizio pubblico. E lui allora, tra le varie proposte, ne fece una che sembrava assolutamente pazzesca, eccetera, che era quella di continuare a raccogliere il canone, ma col canone non finanziare un'impresa televisiva pubblica che è soggetta a influenze politiche, eccetera, ma di finanziare delle imprese, così come nel 1953 l'Inghilterra ha deciso di fare con la nascita, il Regno Unito, con la nascita dell'Independent Television, che è una televisione di servizio pubblico, ma finanziamento pubblico. No, ma voglio dire, faccio l'esempio dell'Independent Television per dire che anche un'impresa privata può fare servizio pubblico. E questo è un esempio molto importante. Allora, col canone, se tu
porti il servizio pubblico sul programma anziché sull'identità dell'editore. Bisogna capire se ha senso.
Il problema è esattamente quello. Esattamente, se noi pensiamo che la televisione pubblica deve fornire un servizio coi programmi, perché è quello che deve fare, ai cittadini, allora pensiamo quali sono i programmi che servono ai cittadini. Se nel contratto di servizio alla RAI si chiede di fare 3 ore di programmazione, tra virgolette, intelligente per i bambini ogni giorno, perché non può fare una televisione privata? Una volta che tu detti i criteri, i canoni, e una struttura pubblica che potrebbe essere una commissione o del genere è quella che deve dare le linee e verificare che i contenuti siano rispettosi di quelle linee. Ma benissimo, 3 ore al giorno di televisione per i bambini può essere presente in un... Così come vuoi fare dei programmi culturali, vuoi fare del cinema d'autore, così come, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ripeto, è una proposta un po', però secondo me bisognerebbe cominciare a pensare a queste cose qui. Perché questa seconda soluzione, in prospettiva, forse irrealizzabile in Italia, visto cos'è la RAI, gli interessi di suo intorno, però potrebbe veramente garantire da una parte che ci siano dei contenuti di qualità, di interesse per gruppi di cittadini, non per il servizio universale che non esiste più, con costi enormemente più contenuti, e quindi la funzione televisiva per dare programmi di qualità, perché la garantiresti lo stesso, senza avere un obbrobrio che è quello oggi totalmente, secondo me, anacronistico, che è quello dell'impresa televisiva pubblica, e ovunque tu vai. Una piccola notazione per quello che diceva Balassone su Sarkozy. Sarkozy, noi in Italia abbiamo notato cosa Sarkozy ha fatto per le finanze della televisione pubblica, senza ricordarci che la prima e più importante cosa che ha fatto Sarkozy è di prendere sotto suo potere la nomina dei presidenti, dei direttori generali delle televisioni, che prima non era così perché era l'alta autorità. Quindi sicuramente l'impatto sicuramente questa linea di emancipare la televisione pubblica dal finanziamento pubblicitario è la cosa importantissima, però dal punto di vista politico l'azione che ha fatto così è stata quella proprio di mettere le mani e controllare la televisione pubblica.
Voilà. Grazie Giuseppe Richieri. Prima di Manlio Camerata dobbiamo cambiare la bobina, quindi un altro bicchiere d'acqua.